Stiamo studiando il capitolo 3 di Filippesi e nel capitolo 3 di Filippesi Paolo, che scrive a questa chiesa, sta scrivendo la sua biografia spirituale. Nei primi 11 versetti, domenica scorsa abbiamo ascoltato Paolo raccontare il suo passato. Un passato ricco di cose molto buone, cose di cui andare fieri. Nel testo di oggi, nei versetti che vedremo oggi, Paolo racconta il suo presente. E nei versetti che vedremo nelle prossime due domeniche, Paolo racconta il suo futuro. Una biografia spirituale nella quale Paolo ci dà tantissimi insegnamenti. Domenica scorsa abbiamo visto Paolo come un ragioniere che apre i suoi libri contabili, i libri della sua vita, e scopre nuovi valori nel momento in cui incontra Cristo. E nel momento in cui Paolo incontra Gesù è costretto a fermarsi a fare una valutazione fondamentale. Paolo sceglie di perdere la sua religione inutile per guadagnare una unica relazione, una relazione vitale con Cristo. Abbiamo visto in contrapposizione due elementi nei primi 11 versetti: la giustizia delle opere contrapposta alla giustizia della fede. Con la giustizia ricercata attraverso le opere, Paolo non è stato in grado di raggiungere Dio, mentre attraverso la sua fede Paolo ha ricevuto la giustizia di Cristo, che lo ha messo in comunione, in contatto con Dio. Siamo nella seconda colonna del nostro schema. Come abbiamo detto domenica scorsa, questa seconda colonna ci prenderà due domeniche, visto che è la parte un pochino più corposa di questo capitolo. Dai versetti 12 a 16. Da questo momento in poi Paolo può cominciare a correre, ha fatto le sue valutazioni, ha preso una scelta, ha fatto una decisione per Cristo e può cominciare a correre. Però Paolo ha bisogno di una strategia di gara, come qualsiasi atleta, una strategia di gara vincente, altrimenti correrà ma non arriverà dove deve arrivare. Oggi Paolo è un atleta che con un nuovo vigore spirituale, si lancia verso il traguardo. E prima di leggere versetti da 12 a 16 di Filippesi, vorrei pregare insieme a voi. Signore, stiamo per avvicinarci alla tua parola e vogliamo farlo con un atteggiamento giusto, un atteggiamento di riflessione, un atteggiamento di rispetto, ma anche di fiducia, perché ciò che la tua parola oggi ci dirà sicuramente sarà buono. Signore, rendi queste parole pulite, togli tutto ciò che non va, tutto ciò che non viene da te, e trasforma tutto ciò che abbiamo preparato per la tua gloria e per il bene delle nostre vite. Nel nome di Gesù. Amen. Dunque, andiamo in Filippesi capitolo 3, dal versetto 12 al versetto 16. Non che io abbia già ottenuto tutto questo, o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio: dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Sia dunque questo il sentimento di quanti siamo maturi. Se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Soltanto, dal punto a cui siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via. In ognuna di queste sezioni, Paolo sta esercitando la mente spirituale, cioè sta guardando alle cose della terra da un punto di vista celeste, dal punto di vista di Dio, e in questo modo affronta la vita in una prospettiva completamente diversa. Le circostanze che Paolo vive, fossero anche circostanze più terribili, più tragiche, non riescono a scalfire la gioia che ha in Cristo. Infatti, una delle caratteristiche di questa epistola è proprio la parola rallegratevi. Paolo continuamente la usa ed è forse una delle parole principali. Paolo vive la sua vita, ma niente gli impedisce di essere costantemente gioioso in Cristo. Anche questa sezione ha una parola chiave, ce ne sono due: proseguo e protendo. Proseguo significa andare in una direzione con l'unico obiettivo di raggiungere un traguardo. E questa parola descrive proprio l'azione caparbia, l'azione vigorosa e potente di un velocista che corre per raggiungere la meta. È un po' è lo stesso termine che Paolo utilizza nel versetto 14 quando dice proprio corro verso la meta. Protendo invece descrive, non so se ci avete mai fatto caso, spesso accade, l'azione di un velocista che è proprio appena sulla linea del traguardo e protende il suo corpo in avanti per guadagnare quanti più centimetri possibili per arrivare primo rispetto a chi gli è dietro. Questa è proprio l'illustrazione della parola protendo. Anche in questa sezione c'è un contrasto, e il contrasto è fondamentale, sarà importante anche per il prossimo messaggio, è indietro contro avanti, ed è questo il punto cruciale, focale, che permette a Paolo di correre in modo vincente. Ma prima di andare avanti vorrei fare un paio di precisazioni. Paolo, prima di tutto, in questo testo non sta spiegando come possiamo essere salvati. Questo deve essere chiaro, altrimenti andrebbe già in contrasto con quanto ha detto nei primi 11 versetti, ma andrebbe in contrasto con tutto quello che Paolo dice continuamente nelle proprie epistole. Nessuno può essere salvato attraverso le proprie opere. Abbiamo visto domenica scorsa, le nostre opere non riescono a impressionare Dio e a cambiare il suo atteggiamento nei nostri confronti. Ciò che cambia l'atteggiamento di Dio nei nostri confronti è la sua grazia, la sua decisione di avvicinarsi a noi. Secondo, per poter partecipare ai giochi greci, gli atleti dovevano dimostrare di avere la cittadinanza greca, altrimenti non potevano partecipare alle gare. Paolo, nel versetto 20 del capitolo 3, ricorda proprio che la nostra cittadinanza è nei cieli. Seguitemi bene in questi 30 secondi. Ogni credente è in pista, ognuno di noi, nel momento in cui ha incontrato Cristo, è in pista, nella corsia precisa in cui Cristo lo ha messo, e deve correre. E ogni credente ha un obiettivo a cui mirare. Se noi raggiungiamo l'obiettivo, la meta che Dio ha previsto per noi, riceveremo un premio, saremo premiati, come qualsiasi atleta che vince. Se falliremo e non raggiungeremo l'obiettivo, forse perderemo il premio, ma non perderemo sicuramente la nostra cittadinanza. La stessa cosa era per un atleta greco. Partecipava alle gare perché era un greco, ma se perdeva la sua gara sicuramente non smetteva di essere un cittadino greco. La stessa cosa è per noi. Nel momento in cui Cristo ha cambiato la nostra vita, noi siamo diventati cittadini del cielo, e qualunque cosa succeda, anche se falliremo nella nostra corsa, noi manterremo la nostra cittadinanza celeste e un giorno saremo in cielo con Cristo. Ognuno di noi desidera vivere una vita da vincente. Io desidero essere un credente vincente, ma per poterlo essere dobbiamo avere una strategia di gara vincente. Qual è la strategia di gara vincente che Paolo ci prospetta in questi versetti? Oggi vedremo due dei quattro aspetti fondamentali che devono costituire questa strategia di gara. Il primo elemento è una sana insoddisfazione. Direi un santo senso di insoddisfazione, quasi uno scioglilingua. Paolo era convertito in quel momento lì da più o meno 25 anni. E direi che non sbaglierei se dicessi che forse era il credente migliore in circolazione a quel tempo. Eppure Paolo in questi versetti sta dimostrando una mente umile, una mentalità umile. Non che io abbia già ottenuto tutto questo, dice. Cioè Paolo sta dicendo, io non ho ancora imparato a conoscere Cristo come dovrei. Non ho ancora imparato ad avere una comunione con Lui come dovrei averla. Non sono arrivato, pur se sono un credente da tantissimi anni. Paolo è sicuramente soddisfatto di Gesù. Dio ha cambiato la sua vita. Cristo ha lavato il suo sangue, ha lavato il suo cuore, ha perdonato il suo peccato. Ma è come se Paolo non fosse totalmente soddisfatto della sua vita cristiana. E mi spiego meglio. Per vincere la corsa dobbiamo avere la mentalità del podista. La vita cristiana non è una corsa sui 100 metri, ma è una gara lunga, una vita. E tu potresti essere un cristiano da 30, 40 anni, ma non puoi considerarti arrivato. Così come puoi essere un cristiano da pochi anni, ma aver fatto dei progressi enormi nella vita cristiana, ma non puoi permetterti di fermarti. I maratoneti devono completare tutta la corsa per dire di aver partecipato alla gara. Non possono decidere di fermarsi e di aver corso abbastanza. Se c'era qualcuno che poteva pensare di essere arrivato, qual era Paolo? Dio gli aveva dato numerose visioni. In una lettera dice che è stato rapito in cielo, ha visto cose che nessun altro uomo ha mai visto prima. Paolo ha scritto testi di teologia che nessuno mai ha scritto. Eppure Paolo dice: non posso fermarmi, non sono ancora arrivato, vado avanti. E se fosse qui stamattina Paolo direbbe ancora la stessa cosa. Molti cristiani invece sono soddisfatti di se stessi. Non sto dicendo che non dobbiamo esserlo, ma spesso lo siamo perché ci paragoniamo ad altri cristiani, perché paragoniamo la nostra corsa alla corsa dei fratelli e delle sorelle che stanno correndo insieme a noi. E spesso paragoniamo la nostra corsa a fratelli e sorelle che sanno correre meno veloci di noi, proprio per sentirci più soddisfatti. Paolo avrebbe sicuramente vinto il confronto con tanti credenti, ma Paolo non si paragona agli altri. Paolo si paragona a Cristo. E che atleta è Cristo? Paolo si paragona a Cristo. E notiamo il doppio utilizzo del termine perfetto nel versetto 12 e nel versetto 15. Leggiamoli di nuovo insieme. Versetto 12, Paolo dice: non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione. E poi versetto 15 dice: sia dunque questo il sentimento di quanti siamo maturi. Paolo sta dicendo: non sono ancora arrivato alla perfezione, versetto 12, però sono perfetto o maturo, versetto 15, è lo stesso termine. E qual è il segno più evidente di questa mia maturità o perfezione? È proprio la mia consapevolezza di non essere ancora perfetto. È molto bravo a fare dei giochi di parole, Paolo. Ripeto, non sono ancora arrivato alla perfezione, versetto 12, ma sono perfetto o maturo, versetto 15. E il segno più evidente di questa mia maturità è proprio la consapevolezza di non essere ancora perfetto. Il cristiano maturo valuta onestamente se stesso, come Paolo ha fatto domenica scorsa, ma si batte per diventare migliore. E in Paolo proprio la continua ricerca della giustizia e della comunione con Cristo e della conoscenza di Cristo, cose che abbiamo visto domenica scorsa, nasce proprio da questo santo senso di insoddisfazione. Devo ancora conoscere di Cristo, c'è ancora da imparare di Lui, non sono arrivato. E credo che è possibile che ci sia una connessione tra quanto poco siamo alla ricerca di Dio e quanto frequentemente pensiamo bene di noi stessi o ricerchiamo l'approvazione degli altri. Ripeto, è possibile che ci sia un legame tra quanto poco siamo alla ricerca di Dio e quanto invece tanto siamo impegnati a pensare bene di noi stessi o a ricercare l'approvazione degli altri. È una cosa meravigliosa il fatto che siamo stati salvati. Lo abbiamo cantato, lo abbiamo pregato, ci abbiamo riflettuto. Cristo ci ha salvati, ma Cristo ha preso possesso di uomini e di donne che tuttora sono dei peccatori. E questo il santo senso di insoddisfazione che dovremmo avere ogni giorno, cioè metterci davanti allo specchio della parola di Dio e dire: tu mi hai salvato, mi hai perdonato, ma io non sono ancora quello che dovrei essere. E forse potremmo dire: ma oggi i credenti non hanno bisogno di essere incoraggiati ad essere insoddisfatti. E spero che stiamo capendo bene che cosa sto intendendo. La nostra cultura è invasa da un'epidemia di sensi di colpa. Non è buono incoraggiare la gente a sviluppare ancora più insoddisfazione, ancora più senso di colpa. Ma non è tanto di senso di colpa ciò di cui sto parlando. Sei proprio convinto che i credenti di oggi corrono il rischio di essere troppo insoddisfatti di loro stessi? O che non sia invece il contrario? Un reale ed umile senso di colpa è un sentimento molto raro. Sono convinto che il 99% dei miei sentimenti negativi su me stesso sono fondati sul mio orgoglio. Quante volte ti senti un fallimento perché sei stato di cattiva testimonianza sul tuo posto di lavoro o tra i tuoi amici dell'università o nella tua famiglia in mezzo a credenti, a parenti non credenti? Quante volte ti sei sentito un fallimento perché hai offeso un fratello della tua chiesa? Quante volte ti sei sentito male perché hai servito Dio solo per mettere in mostra la tua bravura, i doni che Lui ti ha dato, invece di dare gloria a Lui? Da dove viene la bassa considerazione di noi stessi? Quasi sempre dal fatto che il nostro orgoglio è stato calpestato. Le persone deluse e arrabbiate perché il loro comportamento ha danneggiato la gloria di Dio sono molto rare. Ma ce ne sono tante persone, e mi ci metto dentro anch'io, che sono deluse e arrabbiate perché il loro comportamento ha rovinato la loro reputazione agli occhi degli altri. Paolo non ti sta chiedendo di sentirti imbarazzato per la tua incapacità di apparire un credente maturo, spirituale, cresciuto. Paolo ti sta chiedendo di sentirti insoddisfatto perché conosci ancora molto poco di Cristo e ce n'è ancora tanto da conoscere. Se vuoi essere un cristiano vincente, nella tua strategia di gara ci deve essere un santo senso di insoddisfazione. Non sono ancora arrivato, non sono migliore del mio fratello, della mia sorella. C'è ancora tanto che devo imparare, c'è ancora tanto che devo migliorare, ma grazie a Dio ho un obiettivo, ho qualcuno a cui assomigliare, e questo è Cristo. Il secondo elemento di una strategia di gara vincente è una giusta direzione, la vediamo nel versetto 13. Una cosa è un'espressione importantissima. Gesù disse al giovane ricco: una cosa ti manca. Gesù disse a Marta, che era così indaffarata a criticare sua sorella Maria: una cosa sola è necessaria. Una cosa so, esclamò il cieco dopo che fu guarito da Gesù. Una cosa ho chiesto al Signore e quella ricerco, scrisse Davide nel Salmo 27. Tanti cristiani sono coinvolti in tantissime cose. È una cosa giusta. Ma molte volte il segreto del nostro progresso è scegliere di concentrarci su una cosa. Correre la nostra corsa. È la cosa che racchiude tutto il resto. Corri, dice Paolo. Ma in quale direzione? Paolo è molto preciso. Dimentica le cose che stanno dietro. Versetto 13. Quante volte hai detto: se solo potessi tornare indietro, cambierebbero tante cose. Se solo potessi cambiare il mio passato, sicuramente oggi ci sarebbero cose che andrebbero meglio. O forse non ci sarebbero le cose che mi fanno così male. E molti credenti non riescono ad andare avanti perché c'è qualcosa che li frena. E molto spesso ciò che frena il nostro progresso è qualcosa che è legato al nostro passato, o è il modo in cui gestiamo il nostro passato. Paolo dice: puoi fare di meglio che semplicemente mettere indietro le lancette del tuo orologio. Puoi dimenticare. Ma che cosa significa dimenticare? Nella terminologia biblica, dimenticare non significa, almeno in questo contesto, non riuscire più a ricordare. A parte chi è affetto dal morbo di Alzheimer o abbia gravi problemi, abbia subito gravi traumi alla testa o abbia problemi particolari al cervello, nessuno di noi può dimenticare completamente delle cose o cosa gli è accaduto nel passato. A volte invece speriamo di riuscire a dimenticare determinate cose, soprattutto le cose che ci fanno male. Che cosa significa dimenticare nella Bibbia. Chi vuole avventurarsi in una risposta? Scegliere di non ricordare. Bello. Ancora? Devo riposare la voce. Vedere il nuovo. Ancora? Pensate un po' a Dio. Cancellare. La Bibbia dice che Dio dimentica. Ma Dio dimentica sul serio? Cosa significa dimenticare applicato alla persona di Dio? Cambiare direzione. Mettere una pietra sul passato. Quando Dio promette, io perdonerò i loro peccati, non mi ricorderò più, io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò più del loro peccato, significa che Dio è capace di dimenticare il mio peccato? Non sarebbe più Dio. Non sta dicendo che Dio improvvisamente perderà la memoria. Sta dicendo: ho deciso di non usare più i tuoi peccati come base per la tua condanna. Ho deciso che i tuoi peccati non possono più incidere sulla tua posizione nei miei confronti e sul mio atteggiamento verso di te. Questo significa dimenticare. Dimentica le cose che stanno dietro. Non significa fai uno sforzo sovrumano, quasi impossibile, per riuscire a cancellare dalla tua memoria i tuoi fallimenti, i tuoi grandi peccati, le tue grandi cadute. Perché non ci riuscirai mai. Ci proviamo, ma non ci riusciamo. È impossibile. Ascoltate cosa dice Paolo in 1 Timoteo capitolo 1. Io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore, un violento, ma misericordia mi è stata usata, perché io agivo per ignoranza nella mia incredulità. E la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Certa è questa affermazione, è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Non puoi cambiare il passato, ma puoi cambiare il suo significato. Questo è ciò che Paolo ti vuole dire. C'erano avvenimenti nel passato di Paolo che avrebbero schiacciato chiunque, ma avrebbero schiacciato anche lui e lo avrebbero fermato nella sua corsa. Ma questi avvenimenti passati diventarono uno stimolo per Paolo per accelerare la sua corsa. Il passato di Paolo non è cambiato il modo in cui Paolo lo comprende e lo gestisce. E un grande esempio di questo principio è Giuseppe. Quando Giuseppe incontra i suoi fratelli dopo circa 22 anni che è stato venduto da loro, dopo anni di prigionia, di maltrattamenti, di ingiustizie, che cosa succede? Giuseppe dovrebbe provare odio nei loro confronti per tutto quello che ha passato, ma Giuseppe non mostra odio nei confronti dei suoi fratelli. Sicuramente Giuseppe ha sofferto per il maltrattamento subito, cose che non avrebbe voluto vivere, ma Giuseppe vede il suo passato dal punto di vista di Dio. Non siete voi che mi avete mandato qua, è Dio che mi ha mandato qui. Ma com'è possibile? La cosa notevole nella vita di Giuseppe non è tanto la sua capacità, la sua abilità amministrativa, il successo che ha avuto alla corte del faraone, quanto il suo atteggiamento in risposta ad un passato tremendamente ingiusto. E questa è la cosa notevole, impressionante nella vita di Giuseppe. Giuseppe sa che Dio ha un piano per la sua vita. Giuseppe sa che Dio lo ha messo in una corsia precisa in cui deve correre. Quello è il suo compito. Il resto è compito di Dio. Ed è probabile che qualcuno ti abbia detto che se tu vuoi guarire dal tuo passato difficile e tormentato, hai bisogno di riviverlo, hai bisogno di approfondirlo. E dico che è una cosa utile. Può essere utile l'autovalutazione. È qualcosa che Dio ci incoraggia a fare. perché valutare noi stessi può aiutarci a correre meglio, può aiutarci a affrontare il presente in maniera migliore, però ci vuole equilibrio. Non devi essere controllato dal tuo passato. A cosa serve uno specchietto retrovisore nelle nostre macchine o nei nostri scooter, nelle nostre biciclette, per chi lo ha installato anche sulla bicicletta? E qualcuno ha usato questa analogia per spiegare proprio quello che Paolo intende quando dice dimentico le cose che stanno dietro. A cosa serve uno specchietto retrovisore? Per guardare cosa ho dietro mentre sto guidando. Ma il modo più corretto per guidare è avere lo sguardo fisso oltre il parabrezza, perché devo andare avanti, quindi ho bisogno di guardare in avanti. Ma se non guardo ogni tanto nello specchietto retrovisore, potrei correre dei pericoli a causa magari di chi mi sta sorpassando da destra invece che da sinistra. Lo specchietto retrovisore mi è utile per capire cosa mi è dietro e quindi mi aiuta a guidare meglio guardando avanti. Ma se lo guardo per troppo tempo, sicuramente andrò a sbattere, perché il mio compito di guidatore è guardare avanti il più possibile e indietro il meno possibile. Scegli di dimenticare ciò che sta dietro. Questo è quello che dice Paolo. Scegli di dimenticare. È facile vivere sui ricordi dei nostri giorni di gloria. E non sto parlando soltanto di passato negativo, ma anche di passato positivo. Perché il passato di Paolo non era tutto negativo, c'era anche molto di positivo. È facile vivere di rendita, ma se il tuo anno lavorativo appena terminato è stato un grandissimo anno, un anno produttivo, aspettati dal tuo datore di lavoro che si aspetterà altrettanto anche nel prossimo anno. Se hai superato tutti gli esami all'università previsti per il 2014, molto probabilmente i tuoi genitori si aspetteranno lo stesso impegno per quest'anno. Se nelle domeniche scorse hai predicato un messaggio, è andata benissimo, hai suonato benissimo, hai servito il Signore in maniera egregia, la Chiesa probabilmente si aspetterà da te la stessa cosa anche domenica prossima. Non puoi riposare sugli allori, così come non puoi restare schiavo dei tuoi fallimenti. Forse hai perso la tua verginità quando eri adolescente, quando eri giovane. Forse hai divorziato. Forse hai trascurato i tuoi figli, forse hai vissuto cose brutte anche da raccontare, non solo da ricordare, e pensi che Dio non potrà più servirsi di te perché hai un passato che Dio non sopporta, che Dio non tollera. Questa è una menzogna di Satana. Questa è l'arma più potente che Satana usa nei nostri confronti e la usa per fermare la nostra corsa. Non c'è peccato, non c'è fallimento che impedisca a Dio di comportarsi oggi nei nostri confronti con tanta grazia, con tanto amore e con tanta giustizia. Tutto il passato è perdonato, dimenticato, per sempre. Non deve fermare la nostra corsa. Ricordiamo, se non mi fossi voltato a guardare indietro, avrei sicuramente vinto. E penso che non sia mai troppo tardi per rialzarsi, non è mai troppo tardi per ripartire, mai troppo tardi per tornare a essere ciò che Dio vuole che tu sia. Dio può trasformare una falsa partenza in un gran finale. Non c'è sconfitta così devastante da escludere la possibilità di tornare ad essere uomini e donne vincenti oggi. Così come non c'è nessun successo così eclatante da giustificarci da fermare la nostra corsa, o dal giustificare di non andare avanti ancora più forte. Il punto non è non guardare mai indietro, ma guarda indietro con l'obiettivo di correre più veloce. Corri, dice Paolo, e protendi verso le cose che stanno davanti. E questa frase, lo abbiamo detto all'inizio, descrive proprio l'azione del corridore sulla linea del traguardo che si butta, si lancia in avanti, quasi cadendo per terra per arrivare primo. Deve arrivare primo e fa il possibile per vincere. Stai correndo in questo modo? Per la maggior parte di noi, vivere la vita cristiana forse è prenderla così come viene. Mi alzo domani e succederà quello che succede. vado avanti, tanto c'è il Signore che fa tutto il resto. Paolo non è così. Paolo non si accontenta di aspettare la sua vita. Paolo va incontro, corre verso la sua vita, è impegnato a fare tutto quello che può per esprimere tutto il suo potenziale per Dio. Cos'è che ti ha fermato? Forse sono i tuoi standard spirituali così alti, che vedi anche irraggiungibili, le tue regole religiose, la tradizione, il legalismo, non solo tuo, forse anche il legalismo degli altri. Sono tutti ostacoli che ti fanno perdere l'equilibrio, ti fanno perdere la giusta direzione. Ma forse ti ha fermato qualche mostro del tuo passato che ogni giorno viene fuori. Ogni mattina la sua ombra viene fuori. E stai cercando di correre, continuando a guardare a quel mostro, con timore, a quei peccati che non riesci a dimenticare, ma che non riuscirai mai a dimenticare. E non meravigliarti se non riesci a correre come vorresti. Dobbiamo liberarci dalle catene del nostro passato. I ricordi dei nostri successi possono renderci eccessivamente soddisfatti, ma i ricordi dei nostri fallimenti possono paralizzarci e fermarci. Arrenditi a Gesù. Umiliati adesso. Piega le tue ginocchia. Confessa i tuoi peccati, chiamali per nome e chiedi a Gesù di lavare il tuo cuore. Gesù ti libererà. Abbiamo cantato. Per amore di me, Gesù è andato alla croce, ha sanguinato, è morto e io sono perdonato per il suo amore. Tu puoi essere perdonato oggi grazie all'amore di Cristo. Gesù disse: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi e sarete veramente liberi. Se vuoi essere libero dal peccato del tuo passato che ti tormenta, devi arrenderti a Gesù. Dipendi dalla parola di Dio. Abbiamo un manuale dell'atleta incredibilmente efficace. La parola di Dio è il nostro manuale. Contiene i segreti per correre veloce, come il vento che soffia. Contiene le promesse che ci daranno incoraggiamento, ristoro nei momenti di sconfitta. E contiene le regole per un sano allenamento. La parola di Dio deve essere il nostro punto di riferimento. Il mondo è pieno di luci che ci attraggono. Non distraiamoci, volgi il tuo sguardo alla parola di Dio e fatti illuminare dalla parola di Dio. E infine ascolta lo Spirito Santo, quella persona che quasi dimentichiamo di avere, che quasi non nominiamo mai perché abbiamo paura di parlare male dello Spirito Santo. È una persona, è nel nostro cuore. Cristo è nel nostro cuore attraverso lo Spirito Santo. Dagli la possibilità di parlarti e guidarti. Osserva le circostanze della tua vita e fai come Giuseppe, guardale nella prospettiva giusta. Ricerca la pace che solo lui può darti anche in mezzo alle tempeste della vita. Tutta la Trinità è coinvolta nella tua corsa. Arrenditi a Gesù, dipendi dalla parola di Dio e ascolta lo Spirito Santo e poi girati verso il tuo futuro e corri veloce, più veloce che puoi. E vogliamo ricantare la canzone che abbiamo imparato questa mattina, per amore di me. Ci alziamo in piedi per ricantarla.